e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Oggi abbiamo il richiamo ai frutti della conversione. Così facciamo il nostro esame di coscienza chiedendo la grazia della sua misericordia. Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 3, versetti 7-20. Alle folle che andavano a farsi battezzare da lui, Giovanni diceva: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque frutti degni della conversione e non cominciate a dire tra voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Anzi, già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Le folle lo interrogavano: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi che cosa dobbiamo fare? Rispose loro: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tieni in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Ma il tetrarca Erode, rimproverato da lui a causa di Erodiade, moglie di suo fratello, per tutte le malvagità che aveva commesso, aggiunse alle altre anche questa: fece rinchiudere Giovanni in prigione. Parola del Signore.
Ecco, Luca, più degli altri evangelisti, come vediamo, esplicita il significato dell'espressione già utilizzata al versetto 3, annunciava, proclamava un battesimo di conversione per la remissione dei peccati. Qui c'è l'esplicitazione di cosa significa un battesimo di conversione.
Qui nel Vangelo di Luca, a me piace, e anzi oggi, perché è stato inserito anche lo stesso brano, diremo, anche il fatto di Erode e Erodiade, che mette in prigione Giovanni, e Luca credo che possa averlo messo in conseguenza subito, appunto, questo fatto all'annuncio che Giovanni dava, e quindi si vede che l'annuncio di Giovanni non è solo un ministero che svolge per Israele, ma è rivolto anche alle genti, perché loro sono idumei, e anche i soldati che vengono è molto probabile che fossero così soldati della scorta di Erode, quindi molto probabili che, o almeno sangue misto tra ebrei e idumei. E quindi mi sembra molto bello l'annuncio che dà, perché è un versetti dal 10 al 14 sono almeno in buona parte sì di uguaglianza umana, ma per timore di Dio. E quindi Israele in quel momento e le genti è questo timore che bisogna avere di Dio, di essere avere riguardo il cuore rivolto a Lui e in attesa della appunto mi sembra bello dal 15 in avanti appunto del dono che Dio sta per fare ora in questo momento al popolo di Israele e che può e che si esprimerà certamente anche per tutte le genti.
Io ero curiosa di sentire cosa diceva Anastasio di questa cosa, perché a me l'impressione prima è un po' negativa, insomma. Questi disgraziati, lui va in giro per a proclamare il Vangelo, eccetera, e allora corrono da tutte le regioni per farsi battezzare e lui gli dice: razza di vipere, cosa venite a fare? Allora stai zitto, non chiamare, chiuso lì. Cioè, io non capisco molto la sequenza tra questa gente che è chiamata e che viene realizzando le profezie, perché dice si realizzava così ciò che è scritto, e poi viene fuori razza di vipere. Non so se nelle profezie c'era questa razza di vipere. Cioè, a me sembra un po' in contrasto con quello che noi non faremo un discorso così lineare, insomma. Cioè, non ci sembra un discorso lineare. Cosa interferisce? Perché fra la chiamata e la venuta della gente ci sia questa, vabbè, scruterà i cuori e vedrà che vengono con delle idee malvagie, però non è detto qua. Cioè, io mi sentirei cacciata via, come sempre, da un discorso così, non certo invitata alla conversione.
A me quello che aveva colpito nel brano precedente oggi trova una conferma, perché io avevo sentito che preparare la via del Signore, raddrizzare sui sentieri, riempire i burroni, eccetera, e viene fatto offrendo Giovanni se stesso. E oggi lo si vede, come finisce il testo di oggi, che fece rinchiudere Giovanni in prigione. E questo legato anche al brano dell'Apocalisse che abbiamo letto, e questa partecipazione, lui è figura del Cristo che viene, e questa partecipazione per preparare la via, e in fondo vuol dire lasciarsi fare completamente. E poi dice al versetto 16: egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ora il battesimo mi pare che sia non soltanto una purificazione, ma rende come incandescenti, come il nostro Maestro, quindi essere consumati come Lui. E questo, la cosa importante è sì che cosa dobbiamo fare, questo e questo, però quando viene la nuova economia, che cosa c'è da fare? È lasciarsi bruciare come Lui si è bruciato. E questo lo si vede bene nella lettera di Policarpo.
Pina, speriamo di no.
Speriamo di sì. Non può.
Ho capito, cioè tu interpreti il fuoco inestinguibile come un fuoco di amore. È un'interpretazione. Se è così, allora va bene.
A proposito di questo fuoco e di questa scure, c'è un passo di Isaia, io ci vedo dentro Isaia 66, 15 e 16, che parla proprio di questo fuoco e di questa scure che taglia, che purifica. Il Signore verrà nel fuoco, 66, 15, 16, perché il Signore verrà nel fuoco e come un turbine saranno i suoi occhi, per sfogare nel furore la sua ira e la sua minaccia nel fuoco avampante. Sì, nel fuoco e con la spada giudica il Signore ogni mortale. Però non mi basta questo, perché dice poi che il Signore, cioè questa purificazione in fondo è un atto di giustificazione in un certo senso, perché dice che il Signore può suscitare figli di Abramo anche dalle pietre, quindi da questa purificazione c'è e poi una rinascita, perché disse Dio ad Abramo: nella tua discendenza saranno benedette tutte le stirpi della terra. Quindi questi figli, queste pietre che poi possono essere figli di Abramo, nascono invece da questa grande purificazione. La purificazione non può fermarsi lì, crea. E poi io non le so legare queste cose, però quando dice che verrà uno Giovanni vi purificherà con il fuoco, ma verrà uno che vi battezzerà con lo Spirito Santo. Ci sono negli Atti degli Apostoli tre luoghi dove viene proprio riportato questa profezia di Giovanni. Atti 1:5 proprio è detto dal Signore la sera, e mentre mangiava con loro comandò ad essi di non allontanarsi, perché diceva: poiché Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi fra pochi giorni sarete battezzati nello Spirito Santo. San Pietro la stessa cosa, dopo il battesimo di Cornelio, ecco, ripete queste stesse parole: e sarete battezzati con lo Spirito Santo e il fuoco, Atti 11:16. E ancora Paolo a Efeso la stessa cosa dice: voi sarete battezzati con lo Spirito Santo e fuoco. Quindi negli Atti dell'Apostolo ci sono tre luoghi dove viene riportato questa profezia. E poi mi sembrava così che la predicazione di Giovanni termina con le stesse caratteristiche del secondo Isaia, cioè c'è l'esortazione, la consolazione e l'annuncio della salvezza.
Ma anch'io mi ero fatto un pochino la domanda della Silvia, perché appunto queste folle che si recano a farsi battezzare da Giovanni, qui appunto Giovanni è alle folle, mentre negli altri sinottici è più rivolto ai farisei e sadducei, e poi appunto dice quello che dice, razza di vipere, ecco. Però ecco, c'è una parolina che non so se sia quella giusta, ma insomma, perché poi quello che dice non si ferma lì, dice: fate dunque frutti degni della conversione e non cominciate a dire fra voi: abbiamo Abramo per padre. Cioè mi sembrava che qui Giovanni in un qualche modo richiamasse a una grande verità, ecco, sul fatto di andare da lui per la conversione. Ecco, cioè non bastava sentirsi membra del popolo eletto, certo è un grande privilegio, ma questo non mette al sicuro se non si torna al Signore con un cuore umile e con una conversione vera, almeno per quello che possiamo fare noi. Ecco, per questo c'è questo richiamo così forte. E infatti poi che cosa dice Giovanni quando gli chiedono con insistenza che cosa dobbiamo fare, tutte queste varie categorie? È bello, è quello che dice anche che gli israeliti dicono a Pietro il giorno di Pentecoste, che cosa dobbiamo fare, ecco. E appunto anche là è poi annunziato: fatevi battezzare, ecco, convertitevi. E così però quello che mi colpiva appunto era che le esigenze che Giovanni evidenzia sono, direi, quasi esigenze di giustizia. Ecco, chi ha due tuniche ne dia uno che ha. Sappiamo bene che anche l'Antico Testamento era molto attento, ecco, a quello che spettava ai poveri, ecco. e poi dice appunto non esigete nulla di più di quanto vi è fissato, ecco, cioè la conversione, ecco, prima di tutto bisogna a queste esigenze di giustizia, e mi pare che in questo, ecco, Giovanni sia ancora un profeta dell'Antico Testamento, in questo senso che poi, ecco, Gesù quando verrà ci porterà qualcosa di più oltre la giustizia, e cioè la misericordia, e questo è il grande dono, ecco, che Gesù ci porta.
Riprendendo ancora quella razza di vipere, ecco, a me sembra, interpreterei così, ecco, che Giovanni non dice razza di vipere per il fatto che vanno da lui a farsi battezzare, non è questo che... Lui fa una specie di diagnosi, avete bisogno del mio battesimo perché non avete portato, non avete fatto frutti veri di conversione. Io vi propongo questi frutti veri di conversione, ecco, vi indico la strada, ecco. Non potete scambiare la vostra elezione di essere figli di Abramo per... Avete bisogno di mettere la vostra giustizia insieme all'elezione di Abramo, a me sembra. Quindi razza di vipere si riferisce al fatto che loro non hanno fatto opere di giustizia. Queste domande insistenti a me sembrano molto belle, ecco, perché hanno in realtà una sola risposta. Ecco. È curioso che si riferiscono tutto a dei beni materiali, ecco, del possesso, avere delle cose. E in questo avere delle cose c'è questo attaccamento del quale si devono liberare, ecco, questo attaccamento dal quale ci si libera con la giustizia e con la carità, ecco, con la carità. Allora la domanda a me sembra pregnante qui in questo passo è che il modo col quale Giovanni Battista predicava era evidentemente un modo molto autorevole, simile a quello che si dirà poi di Gesù, ecco, molto autorevole, tanto da indurre a pensare che potesse essere veramente lui il Messia. Ecco, quindi, e la differenza che lui fa, a me fa molto pensare alla risposta che Gesù dà al giovane ricco. Io tutte queste cose, questi frutti di buone opere, io le ho fatte, gli dice il giovane a Gesù. E Gesù gli dice, sì, ma devi vendere tutto ai poveri per me e seguirmi. Ecco, mi sembra che la differenza sta in questo. Ecco, quell'altra è una purificazione dell'io, e questo battesimo invece nello Spirito Santo e del fuoco è veramente l'estinzione dell'io, è l'olocausto per Gesù. Ecco, Gesù rende possibile questa estinzione dell'io. Ecco.
Quindi a noi non si applicherebbe il principio che qui Giovanni Battista annuncia? Si applica? Cioè il battesimo non conta se non ci sono i frutti. Appartenere all'alleanza non conta se non ci sono i frutti. Si applicherebbe anche a noi? No, chiedo al tuo... No, io avevo qualche, però non ho potuto guardare, cioè non ho avuto in mente di fare questo esame. Mi chiedo se altrove Luca parla di un battesimo in cui c'è il fuoco. Perché per esempio nel passo che tu hai, adesso io non ho controllato tutti i passi che hai citato, ma ma non c'è mai fuoco. Nel 1.5 non c'è il fuoco. Nel 16 che ho controllato, 16 mi pare che ho detto, 11-16 non c'è il fuoco. Nell'altro non ho visto, perché non ho visto lì, perché non avevo capito, parla del fuoco, 19-4.
Questo
No, perché qui il battesimo in Spirito Santo e fuoco non è una cosa molto simpatica. Sì, ma cioè il giudizio, eh? Ma quello che invece noi riceviamo non è mica il giudizio, è il giudizio secondo voi. Quando riceviamo il battesimo non è che non riceviamo un giudizio. Qui il fuoco, a me sembra che il fuoco è il fuoco inestinguibile del versetto 17, è lo stesso, no? O sbaglio? Battezzerà con Spirito Santo e fuoco, ha in mano, cioè sta spiegando lo stesso discorso, ha in mano la pala per pulire, prenderà il grano e la paglia la brucerà con un fuoco inestinguibile. È un'espressione, a mio parere almeno, l'espressione che non fa nessun dubbio. Il fuoco inestinguibile è il fuoco del giudizio eterno, nel linguaggio tradizionale biblico non è che il fuoco inestinguibile, cioè è molto importante questo, mi sembra. Cioè, cosa fa il Battista qui? Non trascuriamo l'aspetto escatologico dell'annuncio del Battista, che è quello anche che dà valore, cioè meglio dà valore, che inquadra in modo particolare, perché l'annuncio escatologico del Battista è un annuncio di un'escatologia, in questo caso presente, rispetto ai profeti che annunciavano le stesse cose, è l'annuncio della venuta di Dio mediante il suo Messia, come si vede. Interessante, perché nel versetto 9, 7, 8 e 9, versetto 9 non è chiaro chi sia, si dovrebbe supporre che è Dio. La scura è già posta alla radice, eccetera. Poi si vede nel versetto 17 che sì, 16-17, che è il Messia poi che compie questo giudizio di Dio. Le espressioni sono simili, no? Quindi annuncia il buon annuncio della venuta di Dio mediante il Messia. E mi dispiace che abbiano tradotto al versetto 18 esortava, questo va bene, o con esortazioni, insomma, evangelizzava, ma evangelizzava in italiano nessuno sa cosa vuol dire, cioè quello è il problema. Tutti, è una parola così nota perché c'è Vangelo, ma nessuno sa cosa vuol dire. Nel senso, come se c'era un punto da non tradurre evangelizzare, bisogna mettere annunciava il buon annunzio. Per Luca questo è il buon annunzio, cioè la venuta salvifica di Dio mediante l'azione del suo inviato. Questo è il buon annunzio. Questo è il contesto. Proprio perché c'è la salvezza, che è appena citato Isaia 40, è tutto positivo, eh? Ogni carne vedrà la salvezza di Dio. Allora è molto forte il richiamo a prepararsi alla salvezza. A me sembra che voglia dire così. Quindi anche quando usa espressioni molto dure come razza di vipere, penso che Sandro volesse dire una cosa simile, non so se interpreto, non è un giudizio, non è per respingere quelli che vengono, ci mancherebbe. Beh, scusa, lui invita tutto il popolo a ritornare a Dio. Non può essere inteso razza di vipere che è andata a casa, cosa venite a fare? Non può essere inteso così. È l'espressione dei profeti, no? È un'espressione profetica per scuotere. Non pensate che basti, con buona intenzione, questi qui sono tutti, ma poi l'evangelista ci tiene, non è solo, in questo non è soltanto Luca, anche Marco insiste, come ci fu un grande movimento di conversione in Israele. E il popolo ben preparato ci fu, perché gli evangelisti vogliono sostenere che il Battista era Elia e quindi ha preparato il popolo. E questo lo vediamo. È rivolto proprio a quelli che si convertono e che vogliono convertirsi. Chi vuole veramente convertirsi stia attento che deve fare dei frutti concreti. Cioè, cosa indica il battesimo di conversione anche per i profeti, in senso escatologico qui? Indica uno stacco nella vita, un cambiamento nella vita. Fino adesso abbiamo vissuto il nostro essere nell'alleanza. Questi rispondevano all'appello, con sincerità c'è da pensare, nell'alleanza abbiamo vissuto così, ma adesso ci vuole un cambiamento. E mi sembra che qui ci sia questo aspetto molto importante, no? Del cambiamento concreto, ed è per questo che quello che dice il Battista è la Torah, dice anche Paolo, tutta la Torah si riassume nell'amore del prossimo, è questo, è l'amore del prossimo. Se uno ha due vestiti e vede uno che non ne ha, è l'amore del prossimo di dargliene uno, no? Sono tutte espressioni dell'amore del prossimo. E non è, e mi sembra che la cosa singolare sia che quello che Giovanni sottolinea non è l'amore per Dio, non è pregare di più, ma è la giustizia sociale nel popolo di Dio, l'amore fraterno, perché qui è l'amore, non è che io sono obbligato a dare una veste a chi non ne ha, se ne ho due, sono obbligato dall'amore del prossimo, chiaro, in questo senso sì. A me sembra che sia questo, no? Non so se questo può. Ed è importante che mantenere il senso escatologico dell'annuncio del Battista, perché vedremo al capitolo settimo, e questo è in Matteo, anche in Marco e anche in Luca, che il Battista è in crisi, proprio ascoltando tutto ciò che fa Gesù. Non è in crisi perché Gesù fa male, ma perché il Battista si aspetta l'intervento definitivo di Dio, letteralmente come dicono i profeti, cioè la trasformazione del popolo di Dio e la trasformazione del mondo. Mentre Gesù fa delle cose bellissime, ma sono dei segni, il fatto che guarisca uno zoppo non ha ancora cambiato tutto, no? E vedremo la risposta di Gesù, cioè vedremo come è proprio ascoltando le opere del Messia che gli manda a dire sei tu o aspettiamo un altro, che non dire una smentita a quello che pensava, non è una crisi nel senso di fede, a mio parere, psicologico di Giovanni, è un problema che Giovanni pone a Gesù, cioè tu sei in fondo ancora un precursore oppure sei proprio colui che attua la grande rivoluzione di Dio. E questo è uno dei grandi problemi del Nuovo Testamento, che comincia subito, no? Perché vedremo che una parte delle parole del Battista è rinviata, non si applica. Gesù non applica tutto quello che il Battista dice, e questo è il mio parere, mi pare che, cioè il giudizio è rinviato, Gesù non fa nessun giudizio, non è venuto per giudicare, verrà, ma non ancora.